venga il tuo regno. Il regno viene quando arriva il re. Non c'è regno senza re. E se il re è un uomo, l'uomo è sempre immerso nel suo peccato, anche se è un re, e nel peccato del suo popolo. E così questo re, uomo, si farà autore di molte tragedie. La storia dei regni è storia di guerre, noi lo sappiamo bene dalla nostra storia d'Italia, ma anche se guardiamo le storie di altri popoli, non sono molto differenti. E anche i regni recenti, benché mascherati da parole tipo democrazia o repubblica, sono ancora la continuazione dei regni precedenti o dei regni antichi. Ne continuano le sofferenze e le ingiustizie. Dio non avrebbe voluto concedere un re al suo popolo, al popolo di Israele, proprio perché lo amava, ma ha dovuto, possiamo dire, è stato costretto Dio a cedere alle pressioni del popolo stesso, che non voleva essere diverso dai popoli pagani. Ricordate la discussione di Samuele col popolo. Samuele portava la voce di Dio e diceva: ma se volete un re, dopo questo re esige da voi questo e questo e quest'altro, e voi finite nei guai. Ma il popolo non voleva essere diverso dagli altri popoli. E allora Dio ha ceduto. Ormai non li obbedivano più. Ha ceduto dicendo presso poco: se vogliono obbedire a un re, diamoglielo. Impareranno a proprie spese. Com'è successo? Ecco, prima Saul, poi Davide, poi Salomone, che benché fossero le prime esperienze e anche per alcuni aspetti gloriose, e tuttavia molti hanno dovuto soffrire anche sotto questi re. E allora, dopo queste prime esperienze, il popolo comincia a desiderare un re migliore. Però avevano poca fantasia, perché desideravano sempre un uomo che assomigliasse magari a Davide per gli aspetti positivi e un po' meno per quelli negativi. Davide aveva dato grande prestigio a tutto il popolo, e allora sognavano un re come Davide e attendevano il regno di Davide. I profeti e i salmi, queste preghiere profetiche, aiutavano. Finalmente Dio lo concede e arriva Gesù, il re. Venga il tuo regno. E Gesù questo desiderio lo mette nella preghiera, è il secondo desiderio. Venga il tuo regno. Potrebbe chiedere: ma come mai? Sono 2000 anni che diciamo venga il tuo regno e continuiamo a dirlo, non è ancora venuto. Allora Dio non ci ascolta. Allora è inutile. Venga il tuo regno. No, Dio ascolta questa preghiera. L'ascolta tutti i giorni e la esaudisce ogni giorno, però ogni giorno questo nostro desiderio aumenta, cresce, perché continuiamo a vedere nuovi ambiti, nuovi ambienti, nuovi orizzonti dove può arrivare, dove deve arrivare, dove vorremmo che arrivasse il regno di Dio. E questi luoghi, questi orizzonti nuovi non li vediamo molto lontani, ma addirittura dentro di noi o vicino a noi. Venga il tuo regno. Anche dentro di noi ci sono spazi dove non è ancora arrivato il Re. Venga ancora per coinvolgerci sempre di più. Perché noi desideriamo sostituire i regni umani col regno di Dio? Beh, ci viene spontaneo fare il confronto tra i regni umani e il regno di Dio. I regni umani li descrive molto bene Gesù stesso quando parla ai due figli di Zebedeo e alla loro madre, e poi anche agli altri 10 che si mettono a sgridarli, a rimproverarli. Allora Gesù glielo dice: i regni umani fanno solo soffrire perché opprimono gli uomini. E poi ancora, anche senza parole, Gesù ci dice che i regni umani sono tentazioni, e questo ce lo dice 2 volte. In modo particolare 2 volte. Quando nel deserto respinge decisamente la proposta di Satana di assumere il ruolo di re per tutti i regni della terra. E la seconda volta quando, dopo aver moltiplicato i 5 pani, riceve la richiesta di tutto il popolo, già deciso. Venivano a prenderlo per farlo re. È fuggito sul monte, senza dire nulla. Quindi anche senza parole Gesù ci fa capire che i regni umani non sono mai desiderabili per gli uomini. Nascondono la tentazione del maligno e quindi tutti i frutti della sua opera, che sono violenza e morte. E noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni la situazione dei regni umani e sappiamo quanto sono lontani dai sogni di giustizia e di pace di tutti, non solo nostri. Il regno di Dio non ha funzionari per raccogliere tasse, non ha combattenti per fare guerre. Questi ci sono nei regni umani, è per questo che ci sono ingiustizie e sofferenze. Il regno di Dio non ha questa parola, funzionario non ha la parola soldato. Nel regno di Dio tutti sono fratelli. Voi siete tutti fratelli, dice Gesù ai suoi discepoli. C'è un piccolo episodio raccontato da San Giovanni al capitolo 4 che è interessante. Viene da Gesù un funzionario del re per chiedere la guarigione di suo figlio. Il funzionario del re, incontrando Gesù, solo incontrandolo, diventa uomo. Dopo che ha incontrato Gesù, non viene più chiamato funzionario, viene chiamato uomo. E quando comincia a credere alla parola di Gesù, allora viene chiamato padre di suo figlio. C'è questa trasformazione, possiamo dire, del ruolo. Prima aveva importanza l'essere funzionario del re. Dopo, già vedendo Gesù, è importante che lui sia un uomo, come tutti gli altri uomini. Quando arriva la fede, ecco che allora diventano importanti i rapporti familiari, i rapporti umani, e lui viene chiamato padre. C'è un altro piccolissimo episodio, ma significativo, che succede nell'orto degli ulivi, quando Pietro pensa di fare il suo dovere tirando fuori la spada e adoperandola. Rimetti la spada nel fodero. Non è questo il modo di difendermi. Non è questo il modo di portare avanti il regno di Dio. Il re del regno di Dio, chi è? Se il regno è di Dio, deve essere Dio che manda il re. E Dio manda uno di cui lui può fidarsi. E noi di chi è che ci fidiamo? Di chi è ubbidiente? La mamma si fida del figlio ubbidiente. Si fida un po' meno del figlio disubbidiente. E Gesù è il figlio, l'ubbidiente, il sottomesso. Lui viene e può dire: il regno è vicino, perché lui sta arrivando, anzi è arrivato, è già presente. Il regno è in mezzo a voi, dice in un'altra occasione. Perché è in mezzo a voi? E in mezzo a voi c'è il re. Se c'è il re, c'è il regno. Quando Gesù entra in Gerusalemme in maniera particolare, solenne, insieme a tutti i pellegrini e ai suoi discepoli, accetta, anzi, fa in modo che gli sia riconosciuta la dignità regale. Manda a cercare un puledro su cui non è mai salito nessuno, è diritto del re. E poi quando agitano i rami, come si fa all'ingresso del re vittorioso, accetta. E se gli stendono i mantelli davanti, come si fa all'arrivo di un re, oggi stendono il tappeto rosso per i VIP. Allora stendevano i mantelli per l'unico VIP che era il re. Quindi Gesù accetta, non solo, ma lui stesso cerca, vuole i segni con i quali può essere riconosciuto come re. Ma poi sì, qui quando è riconosciuto come re, perché il puledro è nuovo, non è mai salito nessuno, però è un puledro non di cavallo, ma di asino, dell'animale del servizio, l'animale da soma usato dai servi. Poi viene anche incoronato. E la corona sarà di spine. E poi ci sarà anche la scritta regale sul patibolo, anche se è stata scritta da colui che lo ha condannato, però è una scritta regale. Gli uomini non erano in grado di capire la regalità di Gesù, I discepoli stessi neanche, hanno fatto una gran fatica e la stanno facendo ancora. Gesù ha dovuto lavar loro i piedi perché capiscano cosa significa essere grande, essere il re. Vuol dire essere servo. Osserviamo ancora questo re. Il re è legislatore. Quali sono le leggi che Gesù ha dato? Quali le leggi che dà e che darà? Ha cominciato con le beatitudini e possiamo dire che le beatitudini sono come l'indice del volume del codice di diritto civile del Regno di Dio, forse anche del codice di diritto penale. Le beatitudini sono l'indice o il riassunto e continuano ad essere valide e saranno valide anche l'anno prossimo e tra 100 anni. Queste leggi non sono da imparare a memoria, ma sono da vivere. Il re ha un esercito. Com'è il suo esercito? Senza sandali, senza vettovaglie, senza armi. In questo esercito le mani dei soldati sono occupate solo dal bastone, ma il bastone non come arma contro i nemici, ma è l'arma della fede, perché è il bastone di Mosè. Ve lo ricordate? A cosa serviva il bastone di Mosè? Gettalo davanti al faraone. Alzalo sul mare rosso. Tocca la roccia. Tienilo in alto sul monte. È il segno della fede. Il segno, quindi, della presenza di Dio nella vita di chi ha questo bastone in mano. E la tattica dell'esercito quale sarà? Gesù glielo dice: andate, curate i malati, scacciate i demoni. È l'amore alle persone fragili, alle persone più deboli. L'amore è la tattica dell'esercito di Gesù. Dove lo si vede il regno? Non qui, non là. Lo dice chiaramente Gesù. Quando vi dicono è qui e là, no cari, non credeteci. Non è né qui né là. Dov'è? È in mezzo a voi. Non siamo noi il regno. Quindi nemmeno la Chiesa è il regno. Ma il regno è in mezzo a noi. È in mezzo alla Chiesa. Noi perciò siamo importanti per il regno, perché se è in mezzo a noi, allora noi siamo importanti, si nasconde in mezzo a noi. È in mezzo a noi fin dove e fin tanto che Gesù rimane in mezzo a noi davvero. Perché quel giorno che noi dimentichiamo Gesù e viviamo senza di lui, il regno non è più in mezzo a noi. Noi diventiamo come un regno umano e non più regno di Dio. È in mezzo a voi, quindi possiamo dire è nella mia comunità, è nella mia parrocchia, nel mio gruppo, nella mia città, nel mio paese, forse posso dire anche nel mio cuore. ma non è il mio cuore il regno, non è il mio paese, non è la mia comunità, non è il mio gruppo, non è la mia parrocchia, ma è dentro di esse, dentro questa realtà. Quando l'obbedienza a Gesù è vera, è attuale, allora c'è il regno. Quindi regno di Dio, potrebbe essere sinonimo di Spirito Santo, che è dove Gesù viene amato, viene accolto, viene ubbidito. Quali sono i confini del regno? Allora, se è così, se è in mezzo a noi, i confini sono dentro il mio cuore, dentro la mia volontà, dentro gli affetti, dentro le decisioni personali o le decisioni comunitarie, lì ci sono i confini. Qualche volta noi riusciamo anche a sconfinare. Quando diamo il posto che spetta al re, lo diamo a qualcun altro o a qualche cos'altro. Allora abbiamo sconfinato. Allora dobbiamo dire davvero che non è di questo mondo, non è come i regni che vengono chiamati regni in questo mondo, non è di qua giù, aveva detto Gesù a Pilato. Il regno c'è, ma non è di questo mondo, non è misurabile, non è individuabile con i criteri di questo mondo. Venga il tuo regno. Da quando è che esprimiamo questo desiderio? Ubbidienti a Gesù, i cristiani lo esprimono da 2000 anni. E se ci chiediamo, ma non si è ancora realizzato? Cosa rispondiamo? Sì, si è realizzato. Si realizza tutti i giorni. Questa domanda, questo desiderio viene esaudito ogni giorno, però il regno deve essere sempre desiderato e sempre chiesto. Se uno smette di desiderarlo, smette di esservi dentro, di esserne partecipe. Non è di questo mondo, diceva Gesù, è una realtà spirituale. Cosa vuol dire spirituale? È una realtà che riguarda le nostre relazioni, relazionale. Non so se è giusta questa parola, comunque. E quindi è sempre in divenire. Per definire lo spirito, Gesù aveva detto che è come il vento, ricordate? Ma il vento non può fermarsi. Quel momento che si ferma non è più, non c'è più. Così il regno è sempre in divenire, deve essere sempre desiderato. Devo sempre desiderare che sia Gesù colui che mi guida, che mi illumina, che mi sta davanti, che mi adopera, che mi comanda, che mi chiede. Devo sempre desiderare di essere a suo servizio. Il desiderio del regno deve così colorare e riscaldare il nostro pregare. Venga il tuo regno. È come dare una mano di colore a tutta la nostra preghiera, a tutto il nostro rapporto con Dio. È come dirgli: voglio essere di Gesù, che ci sia Lui in me. Gesù aveva detto anche così nel discorso della montagna: cercate il regno di Dio cercate. Cercare è un'azione continuata e che non è mai pienamente raggiunta. Esige perseveranza. Cercate il regno di Dio. Quindi il regno di Dio non è un qualcosa che a un certo punto è fatto e finito. È sempre qualcosa che avviene, che diventa e deve continuamente diventare. Chi fa parte del regno? È il piccolo gregge che lo riceve in consegna perché sia presente. A voi consegno il regno, aveva detto Gesù, al piccolo gregge. Il regno quindi si manifesta e realizza nel piccolo gregge. Quindi non possiamo desiderare che tutto il mondo sia il regno di Dio, è sempre il piccolo gregge. Piccolo gregge perché chi accoglie Gesù e lo accoglie realmente sono sempre pochi. Anche dentro una chiesa che dichiara di accoglierlo, eppure quelli che lo accolgono realmente, anche in quel momento, sono pochi. È piccolo gregge. Come si manifesta questo regno? Qui dobbiamo ricorrere a tutte le parabole di Gesù, le parabole del regno, quasi tutte. Egli stesso non lo sa, dice una parabola. Uno semina un seme, ma non sa come fa a crescere, quindi non sappiamo come si manifesta. Una volta così, una volta cosà. Ha tanti modi di manifestarsi. Così è del regno, che è come il granello di senapa, che cresce e gli uccelli del cielo godono dell'ombra dei suoi rami. E noi sappiamo, il linguaggio biblico, gli uccelli del cielo sono i popoli della terra, quindi anche i pagani. Godono della sua ombra. Non dice vengono a mangiare dei suoi frutti. L'alberello di senape non ha frutti mangiabili. Ha dei semi così piccoli che neanche gli uccelli li possono mangiare. Allora godono della sua ombra e gli uccelli, per godere della sua ombra, cosa fanno? Vanno e vengono, non gli dicono neanche grazie, vanno e vengono dai suoi rami, non diventano foglie dell'albero, i popoli della terra, gli uccelli del cielo, non diventano rami, godono della sua ombra. Il regno di Dio è a servizio di tutto il mondo, non perché il mondo diventi regno di Dio, ma perché il mondo trovi ristoro, riparo, ispirazione, novità. È quello che vediamo che succede in giro per il mondo, là dove ci sono dei cristiani che vivono l'obbedienza a Gesù. Gli altri, potremmo dire atei qui, oppure gente di altra religione, gode di quello che questo regno di Dio produce, gode della sua ombra. E chi fa parte, chi è impegnato a vivere il regno di Dio, a ubbidire a Gesù, non può vantarsi di far qualcosa. Perché gli uccelli del cielo non mangiano le foglie e non mangiano i frutti, quindi l'albero non dà niente, dà la sua ombra. E l'ombra non la produce lui, la produce il sole che lo illumina. Quindi pensate, quanta umiltà nel regno di Dio. Il piccolo gregge non ha timore, sa di essere utile con la sua piccolezza e anche col suo rimanere nascosto, perché se è piccolo chi lo vede? È come il sale che viene nascosto nella pentola, il lievito che viene nascosto nella farina, come la lucerna che viene messa in alto dove nessuno guarda, viene messa in alto non per essere vista, ma perché tutti godano della luce che essa diffonde attorno. Ecco, così è la Chiesa, il piccolo gregge, e dentro la Chiesa quelli che in modo maggiormente consapevole vivono la realtà del Regno. Quella piccola parte di Chiesa che vive realmente in Gesù, che tiene Gesù in mezzo, al centro, al di sopra di tutti i suoi pensieri e desideri, che si lascia illuminare, guidare, proteggere. La Chiesa si lascia proteggere da Gesù. Ricordate i discepoli sulla barca durante la tempesta. Si lascia formare da Gesù, io ho scelto voi. Si lascia istruire da Gesù, beati, beati. Si lascia servire da Gesù, lava i piedi. Si lascia salvare da Gesù sul Calvario. Si lascia riunire da Gesù, venite a me, voi tutti. Non è la Chiesa dei numeri, delle percentuali, delle statistiche, non è la Chiesa dei cortei e delle manifestazioni, neanche delle processioni, ma è quella nascosta vicino a me o dentro di me. Il Regno appartiene a chi è come loro, ha detto ancora una volta Gesù, a chi è come loro, come i bambini, come i bambini. E i bambini dicono, la realtà del bambino dice molto più di quel che riusciamo a dire noi o a elencare, tante cose, a chi è come loro. E nel Regno è difficile entrare per i ricchi, non ci riescono, perché entrino i ricchi ci vuole un miracolo, perché è come fare entrare un cammello nella cruna d'un ago, solo a Dio è possibile, solo un miracolo, è difficile, quindi non possiamo avere i desideri che ha il mondo, ha il desiderio della ricchezza il mondo. Chi è nel Regno non può avere questi desideri. Gli unici desideri sono quelli che Gesù stesso ci mette nel cuore in questa preghiera. E uno è proprio questo: venga il tuo Regno, tuo. Io preparo per voi un Regno. Ecco, è Gesù che lo prepara. Cosa vuol dire io preparo per voi un Regno? Vuol dire lasciate fare a me. Non potete costruirvelo voi il Regno, non siete in grado. In altre occasioni ha detto il Regno è da ereditare, quindi lo ricevete come un regalo, come un'eredità. Non è da conquistare, non è da costruire con le nostre forze, le nostre capacità umane e con i nostri metodi umani. E finalmente ritorniamo alla prima parola che Gesù ha detto, il Regno è vicino. È vicino cosa vuol dire? Sta arrivando. Non dice mai è arrivato. Sta arrivando. Tu apri le porte, apri il cuore, apri le tue finestre perché possa entrare o possa travolgerti. Il Regno è vicino. E allora noi continueremo a dire: venga il tuo regno. Lo diciamo al Padre, perché il regno è del Padre. Il Re è Gesù, il Figlio del Padre. Gesù è il Re e il suo regno lo consegnerà al Padre. Venga il tuo regno. Ecco, continuiamo a esprimere questo desiderio, a tenerlo nel cuore. È un desiderio che ci farà stare umili, che ci farà desiderare Gesù, ci farà desiderare e ci darà forza per esserli ubbidienti, in modo che il suo regno possa manifestarsi anche grazie a noi. Sia lodato Gesù Cristo.